Mille voci.
Jeffrey Preston Bezos, nato Jorgensen, è un imprenditore statunitense, fondatore e presidente di Amazon, la più grande società di commercio elettronico al mondo. Bezos è fondatore di Blue Origin, società di start-up per voli spaziali, e proprietario del Washington Post. Secondo Forbes, al 10 giugno 2021, con un patrimonio stimato in 192,5 miliardi di dollari, risulta essere il secondo uomo più ricco al mondo dopo Bernard Arnault. Nicola Colotti al microfono, con l'assistenza tecnica di Marco Polina e Tania Ciriaco. Potrei continuare con un'altra citazione. In meno di 25 anni Amazon è diventata una delle tre aziende con la più alta capitalizzazione di borsa, supera i 280 miliardi di dollari di fatturato, gli 800.000 dipendenti, i 3 milioni di venditori attivi sulla piattaforma di vendita. Qual è la ricetta di un così straordinario successo? E queste righe si possono leggere, tra l'altro, sulla presentazione del libro Amazon dietro le quinte, guarda caso proprio sul sito di Amazon. E l'autore Martin Angioni, già direttore generale di Amazon Italia, è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno a lei. Grazie. E agli ascoltatori.
Grazie di essere con noi, Martin Angioni. Tra l'altro, non le sembra paradossale che la citazione che ho appena letto del suo libro sia proprio su Amazon? Cioè, per vendere il suo libro bisogna comunque andare su Amazon. Mi sente?
Sì, alla fine Amazon è indifferente a cosa vende, diciamo, vende tutto, e lascia la scelta ai consumatori, offre sostanzialmente accesso a qualsiasi articolo, a meno che non abbia caratteristiche diffamatorie o insomma apologie di reato e cose simili, ma tutto, praticamente tutto è in vendita, e poi saranno i consumatori che sceglieranno. Nel caso del libro su Amazon, Amazon non dà nessun giudizio, tra virgolette.
Allora, io la reintroduco con un'altra citazione. Martin Angioni, che è stato un top manager di Amazon, conosce bene questa multinazionale, che resta misteriosa per chi la osservi da fuori e analizza luci e ombre della sua storia da dietro le quinte. Ed è una storia che interessa a tutti, perché Amazon è oggi un impero e in quanto tale pone seri problemi per la concorrenza di mercato, l'autonomia di scelta dei consumatori, le possibilità di controllo da parte dei cittadini. È davvero così, Martin Angioni?
Diciamo che c'è una forte asimmetria tra quello che noi sappiamo di queste grosse piattaforme digitali e quello che loro possono sapere di noi. Il senso del libro non era assolutamente fare un libro contro, ma era un libro su Amazon, per dare ai lettori la possibilità di informarsi e di farsi una propria opinione, ma soprattutto perché credo che sia importante, nell'epoca in cui viviamo, essere consapevoli del fatto che c'è sempre qualcuno che ci osserva, e quindi non è mai come dire neutro quello che noi facciamo, lasciamo sempre delle tracce, lasciamo sparpagliati in giro dati che vengono raccolti da queste aziende e che possono usarli per influenzare le nostre scelte. Loro ovviamente diranno sempre che ci informano, che ci danno accesso a tutto, eccetera, eccetera, però ci sono tantissimi modi in cui, in modo molto sottile, possono spingerci da una parte o dall'altra. Insomma, quando ci troviamo di fronte a una scelta, sono in grado di influenzarci. Ecco, il libro descrive in dettaglio tutti i meccanismi che sono stati congegnati per rendere questa esperienza d'acquisto il più perfetta possibile, diciamo. E quello che dovrebbe farci preoccupare è l'idea del meccanismo, cioè il fatto che noi siamo dentro un percorso, tra virgolette, guidato, e che siamo, in un certo senso, usiamo, ma allo stesso tempo veniamo usati da queste macchine. E spesso si sente parlare del fatto che i dipendenti, per esempio, nei magazzini di Amazon siano come dei robot, ma i magazzini di Amazon alla fine sono come tante catene di montaggio che ci sono state prima di Amazon, cioè tutta la rivoluzione industriale è da 200-300 anni che le macchine trasformano l'uomo, lo asserviscono, diciamo, lo utilizzano.
Tra l'altro, su questo tema, Martin Angioni, sì, poi voglio tornare, perché credo che è un aspetto fondamentale anche per capire, certo, che cos'è questa Amazonification, come è stata definita.
Sì.
Tra l'altro abbiamo preso spunto da un'interessante pagina del Corriere del Ticino di sabato 29 maggio che titolava appunto Amazon sempre più ricca e potente e il mondo cambia padrone. Verrebbe da dire il mondo cambia padroni. Alessandro Longo, buongiorno.
Buongiorno.
Collegato con noi da Milano, brevemente per capire davvero Amazon sta diventando, è diventata una potenza a livello globale, che non bisogna guardare però, come dire, soltanto i lati negativi, bisogna guardare anche i lati positivi di tutto questo, perché effettivamente Amazon ha cambiato davvero il nostro modo di accedere al mercato online, al commercio online.
Sì. Sì, guardiamo prima gli aspetti positivi. Noi dobbiamo ringraziare Amazon che c'è un sistema di compravendita online, di acquisto, se guardiamo solo la vita di noi consumatori, senza il quale avremmo sofferto molto di più in pandemia, solo per fare l'ultimo esempio, perché prima che Amazon diventasse così diffusa, comprare online poteva essere un'esperienza traumatica. Io ricordo il mio primo acquisto online è stato nel 2000 da Amazon.com, però anche comprato ad altri siti, e i tempi di consegna mi ricordo erano tipicamente un mese, poi non arrivava il prodotto, poteva arrivare a danneggiato, soffrivi tanto. Invece adesso puoi comprare da Amazon, sai che anche se il prodotto dopo un anno ha un guasto, cosa che mi è capitata recentemente, apri una chat con Amazon e loro ti fanno poche domande, immediatamente ti mandano un corriere, ti ritirano il prodotto, ti fanno il rimborso. Quindi è davvero un'esperienza per il consumatore che ti invoglia all'acquisto, e se qualcosa ti invoglia l'acquisto online ne beneficia tutto il mercato dell'e-commerce, il sistema di vendita, insomma, a favore anche di piccole aziende che hanno potuto, soprattutto di piccole aziende che hanno potuto grazie al commercio elettronico trovare nuovi mercati nazionali e internazionali. Quindi, insomma, ha innescato un ecosistema di business che ha avvantaggiato diverse aziende, ha allargato il mercato della vendita al dettaglio e anche, insomma, favorito la nascita di nuovi posti di lavoro. Tutto questo è al merito di Amazon. Averlo potuto fare con quell'economia di scala che forse sono un gigante può permettersi, quell'economia di scala che poi permette di avere appunto un servizio clienti così straordinario, delle garanzie così forti per il consumatore. Ecco, il consumatore è al centro, questa che però è una forza di Amazon, adesso si sta rivelando anche un po' una dannazione, e lo dicono diversi libri, diverse inchieste, lo dicono adesso anche indagini dell'antitrust in America e in Europa. Perché
Alessandro Longo, ci veniamo tra un attimo, sì. Allora, quali sono invece gli aspetti critici sui quali appunto porre l'attenzione? Perché vorrei coinvolgere, la ringrazio di essere qui con noi in studio, Luisa Mascello, che è creatrice tra l'altro di un marchio presente su Amazon già dal 2014, è esperta di e-commerce perché ha già lavorato anche come manager in ambito tecnologico, tra l'altro lavora con ATED, che è l'organizzazione della Svizzera italiana del Ticino che si occupa anche di interazione con le aziende proprio per sviluppare anche piattaforme digitali, e qui dopo sarà tutto il discorso di quali alternative si possono immaginare a un colosso delle dimensioni di Amazon. Diceva Alessandro Longo, i consumatori sono al centro, no, esatto, per Amazon, però anche i venditori devono essere in qualche modo al centro. Com'è stata l'esperienza di Luisa Mascello, tra l'altro creatrice di un marchio sì, di vendita di oggetti molto semplici che sono bavaglini per bambini,
molto
insomma,
particolari,
ecco, molto particolari, però si è detta mi lancio nel mare magnum di Amazon. Com'è andata?
È andata molto bene, e ovviamente non sarei qui in questo momento senza Amazon, perché io prima vendevo direttamente ai negozi, qui in Svizzera vendevo a grossi colossi come Manor, e nel corso degli anni tutti questi negozi per colpa della crisi hanno cominciato a sparire, e quindi se io non mi fossi affacciata al mondo dell'online in termini di contattare il consumatore finale, non i negozi, io molto probabilmente adesso farei tutt'altro lavoro, comunque avrei chiuso il mio marchio. Ovviamente, come dicevamo prima, Amazon è cliente centrica, anche se i venditori sono il tessuto portante di Amazon, diciamolo francamente, i venditori hanno comunque una priorità diversa nell'ottica di Amazon, perché Amazon vuole fornire al cliente sempre un'esperienza di acquisto positiva, anche a scapito di evitare qualsiasi problema con l'utente finale, anche se c'è un torto palese, è molto difficile che Amazon dia ragione a un venditore a discapito del cliente finale, questo proprio per una politica, quindi il venditore deve sapere questo. D'altra parte, entrando su piattaforme così potenti, si ha accesso a un parco clienti immenso, veramente
globale,
ma soprattutto è come, io faccio sempre l'esempio, è come avere un negozietto in periferia e un negozio in un grosso centro commerciale, cioè su Amazon la visibilità è garantita. Ovviamente bisogna proporre dei prodotti interessanti e farli vedere in un certo modo, scriverli in un certo modo, mettere delle belle foto, ci sono diverse tecnologie, diversi trucchi per essere più visibili su Amazon.
E uno potrebbe immaginare addirittura che un domani potremmo fare magari vendite interplanetarie, vista la vocazione di Bezos anche ad aprire nuove vie,
certo,
nuove vie verso lo spazio.
Un po' di manie di grandezza ci sono.
E tra l'altro, appunto, trovando magari un sodalizio con Elon Musk, perché è interessante che questi tycoon della tecnologia digitale poi si avventurino anche nelle imprese spaziali, questo è un aspetto interessante. Non è forse hubris, è però una evoluzione della tecnologia.
Sì.
E però questa evoluzione della tecnologia, insomma, più sei grosso, più sei grande, più devi affrontare grossi problemi e più rischi di schiacciare i più piccoli.
Sicuramente.
Ecco, l'esperienza di Luisa Mascello a questo punto è: resto piccola nel grande mare magnum di Amazon, o alla fine mi chiamo fuori e cerco un'alternativa?
Allora, io ho iniziato prima di entrare su Amazon, io ho lanciato il mio marchio nel 2004, quando è nata mia figlia. Mi sono licenziata dal lavoro che facevo prima per Yahoo e quindi per 10 anni io ho avuto il mio e-commerce, anzi ce l'ho ancora tuttora, quindi io prima ho provato in maniera indipendente. Le vendite, comunque, a meno che uno non abbia un grosso capitale da investire in termini di comunicazione e visibilità, sono scarse, perché veramente per farsi notare all'interno del web è una goccia nel mare. Quindi approdare su Amazon non garantisce visibilità, ma sicuramente ti dà accesso a questa autostrada di utenti che tu non incontreresti mai sul tuo percorso con un piccolo sito web. Il mio vantaggio è anche quello, devo dire, rispetto ad altri che vendono prodotti più commerciali, di vendere un prodotto unico al mondo, cioè questi prodotti o li comprano da me o non c'è modo di acquisirli. Quindi la creatività e il prodotto unico mi fanno in modo che io riesca ad emergere su dei prodotti, soprattutto magari made in China, che la gente è un po' stufa di acquistare. Ecco.
Martina Angioni, ma perché lei ha deciso di scrivere questo libro sul dietro le quinte? Perché viene da chiedersi, a parte che quali quinte, perché per un'azienda che è globalizzata, che ha sedi in tutto il mondo, che ha una logistica come forse mai si è potuto immaginare prima nella storia umana, viene da chiedersi dove sono queste quinte, insomma. Lei l'ha fatto ovviamente con l'esperienza di direttore generale di Amazon Italia. La sua esperienza è, come dire, espandibile e applicabile all'esperienza di tutti i direttori generali delle varie Amazon a livello internazionale. Come funziona? Insomma, ci spieghi un po' com'è strutturata questa gigantesca azienda.
Beh, guardi, il libro l'ho scritto perché dopo aver lasciato Amazon ho un accordo di non competizione e quindi per un anno non ho potuto lavorare, diciamo, per aziende concorrenti di Amazon, quindi praticamente per nessuno, perché mi sono messo a fare consulente indipendente e andando in giro, visitando aziende, lavorando con aziende di diversi settori, mi sono reso conto che c'era una grande curiosità nei confronti di Amazon e anche pochissima conoscenza, perché qualsiasi cosa io dicessi vedevo che le persone reagivano con molta curiosità. E la cosa che cerco di raccontare nel libro è come ha fatto un'azienda, che è un'azienda come tutte le altre, a emergere in così poco tempo. Amazon è il record di raggiungere sia i 100 miliardi di fatturato sia i 10 miliardi con AWS nel minor tempo. Quindi è un'azienda che è cresciuta a una velocità che non si era mai vista prima. E nel libro cerco di spiegare come ha fatto, cioè qual è la cultura aziendale che ha permesso all'Amazon di crescere così in fretta. Quando si va a lavorare da Amazon ti danno una lista di 12 libri che dovresti leggere, sono dei libri importanti per Bezos, e ovviamente quando sono andato lì non avevo tempo per leggere, per cui non li ho letti. Li ho letti poi uscendo, e leggendo questi libri ho capito tantissime cose da dove venivano. Cioè, Amazon c'è tutta un'ideologia che informa il funzionamento dell'azienda, un'azienda incredibilmente strutturata e anche ideologica. Tutta questa ideologia viene da tante fonti, da tanti libri, anche da aziende che hanno preceduto Amazon, come per esempio Walmart. E Bezos ha pescato a piene mani da un libro scritto da Sam Walton, la sua autobiografia, che era uscita nel 92, quindi pochi anni prima che lui iniziasse e che lanciasse Amazon. Quindi è un libro sostanzialmente di management che spiega il funzionamento di Amazon, spiega l'ideologia, spiega perché un'azienda così performante, insomma è un po' come se avessi preso una Ferrari di Formula 1 e l'avessi smontata e avessi visto come è fatta questa Ferrari, insomma spiegandola e analizzandola il più possibile in dettaglio, per cercare appunto di dare elementi di conoscenza, elementi di possibilmente anche replicabili da altre aziende, ecco.
Sì, anche perché farsi un'idea significa poi fare confronti e quindi magari avere una visione critica, che non significa soltanto appunto demonizzare, l'abbiamo sentito da Alessandro Longo, bisogna capire che se è cambiato il nostro modo, la nostra accessibilità a una quantità di beni, si parla di 500 milioni di articoli insomma diversi che su Amazon si possono trovare, beh questo lo si deve anche all'agilità e alla bravura con la quale tutto questo è stato costruito. Però a quale prezzo anche? Perché non bisogna tacere quali sono state anche le polemiche appunto sullo sfruttamento della manodopera, il tentativo di sindacalizzazione che c'è stato negli Stati Uniti, che è stato in parte rintuzzato. Insomma, Amazon è una costellazione complessa. Alessandro Longo, in che cosa Amazon assomiglia alle altre grandi big della tecnologia digitale di oggi e in che cosa invece la possiamo ritenere totalmente diversa secondo te?
Beh, somiglia molto alle big, insomma, diciamo Facebook, Google, Apple, soprattutto questi tre, e infatti con questi tre associato nelle diverse inchieste delle diverse antitrust, perché è riuscita a creare una posizione dominante, praticamente quasi assoluta, sul mercato dell'e-commerce, e da questa posizione dominante pian piano si sta estendendo anche ad altri mercati. E adesso per esempio il caso dell'estensione al mercato della pubblicità, ma Apple ha fatto una cosa del genere trasferendo il proprio potere man mano anche nel mercato delle app, e adesso sta provando anche quello della pubblicità. Google, sappiamo, dal motore di ricerca al mercato della pubblicità, e quindi insomma una dominanza che sembra estendersi un po' come l'olio, ecco, senza confine. Queste sono le accuse che sono adesso valutate, diverse cause antitrust negli Stati Uniti e in Europa. Quindi questa capacità, tramite proprio anche le prerogative del mercato digitale che dominano, e questa capacità di estendersi in altri settori afferenti senza probabilmente un limite, se non quello poi che le norme e i regolatori porranno. C'è una grande differenza, però, Amazon tutto sommato opera in un mercato più tradizionale di quello di Google, di Facebook. È un mercato fisico in buona parte, ecco, sappiamo, insomma, infatti è anche un grande datore di lavoro Amazon, ha tanti dipendenti, lavoratori, magazzinieri, corrieri che dipendono in varie misure da Amazon. Quindi c'è questo aspetto che poi ha delle ricadute anche sindacali, e sappiamo che ci sono state anche recentemente dei tentativi di creare dei sindacati, il primo sindacato di Amazon, poi fallito, e insomma, quindi c'è anche questo aspetto umano e fisico che è rilevante, che lo distingue invece da società totalmente nel mondo digitale come appunto Google, Facebook. Particolare.
Allora, vi leggo un messaggio di Maurizio che ringrazio tra l'altro perché è un messaggio scritto in maniera molto chiara e mi serve subito, come dice, da spunto per una riflessione con Luisa Mascello, che ve lo ricordo è creatrice di un marchio presente su Amazon ormai da diversi anni e ha creato il suo business, però conosce bene anche la realtà digitale. Ma Maurizio ci scrive: sinceramente anch'io sono un po' perplesso e forse preoccupato per questo monopolio. Ora acquisto molto su Amazon, sono rapidi, è sicura la transazione, in caso di problemi sono velocissimi a rispondere a questi problemi. Inviata una mail un sabato sera tardi, un problema dopo pochissimi minuti, è arrivata una telefonata e hanno immediatamente risolto il problema. Che dire, se esistessero altre piattaforme così professionali, forse userei altro. Ecco, questo mi sembra uno spunto di riflessione interessante sia per Luisa Mascello e poi per il nostro prossimo interlocutore che vi presento tra un attimo.
Il problema è che non esistono alternative, non così spinte come Amazon. Ci sono altre tipologie di vendita online, posso citare eBay, ma ha tutta un'altra logica. La mentalità di Amazon è stata quella appunto di dare un servizio eccellente al cliente. Quello che il cliente, come in questo caso la domanda che viene fatta, denota un fatto che nessuno capisce effettivamente, perché il cliente ha la percezione di comprare da Amazon. In realtà non sta comprando da Amazon, sta comprando da dei venditori, come potrei essere io. Quindi chi risponde il sabato sera alle 10 di sera o il giorno di Natale non è Amazon spesso e volentieri, sono dei venditori come me che si mettono a disposizione per fornire un ottimo servizio al cliente, perché è questo che chiede Amazon anche da noi.
Quindi la garanzia di essere sempre disponibili in caso in cui il cliente abbia,
esatto,
abbia bisogno.
Esatto, questo fa parte dei requisiti che uno deve fare per essere sulla piattaforma.
Questo significa essere un marketplace, cioè una piazza virtuale,
esatto,
di commercio, concetto che ha diverse sfumature sulle quali forse ci può dare qualche ragguaglio anche il nostro ultimo interlocutore che interviene, che è Carlo Terreni, che è General Director e membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Netcom Swiss. Buongiorno e bentrovato Carlo Terreni.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Allora, quando si parla di marketplace, dopo ci riempiamo la bocca di queste espressioni inglesi che poi i nostri ascoltatori giustamente bacchettano, io adesso la tradurrei con piazza, insomma, virtuale, digitale, di commercio, parliamo di un concetto che non è soltanto appunto Amazon, ma è un concetto che può essere estendibile ad altre realtà più piccole che conosciamo anche in Svizzera, però è dura creare appunto un sistema di e-commerce, di commercio online che prescinda da Amazon, o si può fare?
Sicuramente ci sono delle premesse positive derivanti dal Covid, quindi il numero di persone che acquista online e la frequenza e l'età è aumentata significativamente negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, con una crescita che non era prevedibile ovviamente, e al tempo stesso sta maturando per fortuna dopo tanti anni di attesa anche la voglia e la consapevolezza da parte di chi ha un negozio, un'attività, un prodotto di approcciare, iniziare a capire, cercare di capire come fare a vendere online. Questo sappiamo che è un cambiamento epocale, al tempo stesso mancano un po' le competenze. Fare un marketplace o realizzare un marketplace, moltissimi ci hanno provato, in pochissimi hanno avuto successo, perché chiaramente soprattutto all'inizio i famosi costi di avviamento, i costi di setup sono elevatissimi. Riuscire a, come diceva giustamente la vostra ospite precedente, Luisa, la cosa importante sono i processi, ma sono anche i clienti. Quindi il primo problema di ogni marketplace è riuscire ad avere un numero sufficiente di clienti, ma non avrai mai un numero sufficiente di clienti se non hai un numero sufficiente di venditori all'interno del marketplace. È quello che si può definire il chicken and egg problem. È nato prima la gallina o l'uovo, e purtroppo questo è tipico dei marketplace.
Però l'aspetto interessante, e credo che questo è anche uno degli spunti di riflessione sui quali conviene attirare la nostra attenzione, è la questione tra il globale e il locale. Ora, avere una rete di diffusione di e-commerce che possa essere, diciamo, a dimensione locale permette magari una maggiore vicinanza con i propri clienti. Quando invece si parla di un'infrastruttura come Amazon, il concetto di locale, insomma, perde un po' di significato. Martin Angioni, lo ricordo, già direttore generale di Amazon Italia e autore del libro Amazon dietro le quinte per le edizioni Cortina 2020. Il fatto stesso che lei fosse direttore generale di Amazon Italia vuol dire che comunque c'è una dimensione nazionale, c'è tutta la questione anche della logistica, delle infrastrutture logistiche. Però c'è appunto questo concetto di Amazonification, cioè quello che va bene ad Albuquerque può andare bene a Palermo, così come può andare bene a Berna, così come può andare bene in qualsiasi altra località. Ecco, questa idea della standardizzazione del concetto di Amazon, alla fine come sta cambiando il nostro modo di essere acquirenti? Perché alla fine, appunto, la dimensione locale quasi viene annientata, o no? Secondo lei?
Ma sì e no, nel senso che comunque per raggiungere le dimensioni che Amazon ha raggiunto è evidente che c'è una standardizzazione molto spinta, perché altrimenti gli stessi processi non potrebbero funzionare in tutti i paesi del mondo. E poi c'è uno sforzo di cosiddetta, chiamato all'interno di Amazon, localizzazione, cioè i servizi vengono poi modellati sulle abitudini di consumo dei consumatori dei vari paesi, che in realtà sono abbastanza simili, perché se uno guarda i siti di Amazon in tutto il mondo non differiscono poi granché. Forse l'unico sito che era un po' diverso era quello cinese, ma alla fine Amazon ha acquistato aziende locali in tutti i paesi, soprattutto quando ha iniziato in Inghilterra, in Germania, ha fatto delle acquisizioni, ma poi ha velocemente integrato e ha reso i servizi abbastanza simili in tutto il mondo. Quello che un po' cambia è l'offerta che si può trovare sul sito, che poi comunque partendo da un paese viene internazionalizzata. In Italia, per esempio, ancora quando io ero amministratore delegato nel 2015, lanciammo una sezione del sito sul Made in Italy, quindi era rivolta proprio specificamente agli artigiani. La cosa nacque con il sindaco di Firenze che voleva dare un accesso, una finestra digitale agli artigiani fiorentini. Quindi parte dall'Italia, un'offerta tipicamente italiana, e poi ovviamente è rivolta all'export, perché l'idea del sindaco era proprio quella, cioè il fatto che a Firenze molti artigiani riescono ad andare avanti grazie ai turisti cinesi, americani, indiani, che vengono da ogni angolo della terra. Voleva replicare la stessa cosa a livello online, quindi c'è un'offerta locale che poi trova comunque attraverso i mille rivoli di Amazon accesso ai mercati internazionali. Volevo dire solo una cosa,
prego.
Sul tema piattaforma, quando lei parlava di una piazza virtuale, diciamo che il termine tecnico in italiano del marketplace è una piattaforma digitale, così come lo sono Google, Facebook, sono tutte piattaforme che offrono i più vari servizi. Quello che Amazon è riuscita a fare, partendo da venditori di libri, che era l'inizio, a man mano ha progressivamente aggiunto tutte le categorie merceologiche e poi è diventata una piattaforma di vendita. Quindi Amazon è due cose, è sia un venditore in conto proprio, cioè acquista merci dai fornitori, le mette nei magazzini e le vende ai clienti, ma è diventata anche un'enorme piattaforma che quindi ospita venditori terzi, quindi sono aziende commerciali che vendono, che utilizzano Amazon come canale di vendita. Questa seconda fattispecie, che è nata alla fine degli anni 90, è diventata prevalente. Oggi 2 articoli su 3 che vende Amazon sono venduti da venditori terzi, quindi la parte piattaforma è assolutamente prevalente. Poi molti di questi venditori utilizzano i servizi logistici di Amazon, quindi trasferiscono la loro merce nei magazzini di Amazon e usano la logistica di Amazon, questo per vari motivi, ma principalmente per vendere di più, cioè qualificare come venditori prime e poter spedire ai clienti in tempi più rapidi, quindi avere più probabilità di vincere la buy box. Ma quello che è interessante è che è un'azienda che si è molto trasformata negli anni, cioè un'azienda estremamente evolutiva, estremamente opportunistica, nonostante le dimensioni, ha mantenuto un'agilità, una velocità di risposta al cambiamento che è oggetto di studio, sia dal punto di vista accademico che dal punto di vista di consulenti, tante aziende, insomma, studiano come sia possibile che un'azienda che è diventata così grossa ed è così strutturata sia allo stesso tempo così innovativa e così capace di cambiare per seguire appunto l'evoluzione del mercato, addirittura guidare lei l'evoluzione dei mercati.
Allora, 076 321 1113 è il nostro numero di WhatsApp per magari renderci partecipi delle vostre esperienze su Amazon, non tanto per fare la lista degli acquisti che avete fatto che magari poi si sono trasformati in una fregatura o viceversa, invece un acquisto che temevate essere una fregatura poi invece si è trasformato in un'ottima esperienza. Però insomma, la domanda è questa che ci stiamo ponendo stamattina, insomma, da Amazon all'e-commerce, insomma, in generale è la soluzione o il problema anche della nostra trasformazione come individui che ormai siamo, come dice Luciano Floridi, grande studioso del nostro comportamento on life, no? La nostra vita si svolge attraverso anche il digitale, quindi diventiamo acquirenti che stanno seduti tranquillamente in poltrona e scelgono appunto sul catalogo cosa comprare. Insomma, comprate da Amazon, comprate anche da altri, perché dopo ci sono tutte le piattaforme anche di marketplace che ci sono attive in Svizzera, magari ci veniamo tra un attimo con i nostri interlocutori. Allora ci ascoltiamo un pochino di musica, poi torniamo con Martin Angioni, Luisa Mascello, Carlo Terreni e Alessandro Longo, che sono i nostri interlocutori di questa mattina. Le 11:37 mille voci da Amazon all'e-commerce, la soluzione o il problema, le soluzioni o i problemi e le alternative, ne stiamo parlando con i nostri interlocutori di questa mattina, qui in studio con me Luisa Mascello, che è creatrice di un marchio presente su Amazon dal 2014, è un'esperta anche di e-commerce, ha lavorato anche per aziende in campo digitale. Collabora tuttora con ATED, che è anche una sorta di gremio nel quale si cerca anche di trovare delle nuove vie, delle nuove piste, magari alternative appunto a quelle dei giganti del web che oggi insomma dettano le regole, tal punto che oggi si parla di Amazonification, cioè di amazonificazione del commercio online. Ne stiamo parlando anche, collegati con noi, con Martin Angioni, già direttore generale di Amazon Italia, autore di un libro dal titolo Amazon dietro le quinte per l'edizione Cortina del 2020, e collegati con noi anche Carlo Terreni, che è diciamo il mentore dell'associazione Netcom Swiss, che è una sorta di piattaforma virtuale anche per il commercio online in Svizzera, e con Alessandro Longo, nostro collaboratore, che è esperto di temi legati al digitale. Io vorrei riprendere con Carlo Terreni proprio per ricordare quanto importante, quanto multivariata potremmo dire, quanto variata è la potenza di Amazon, non soltanto come venditore e come prestatore di servizio ad altri venditori, non soltanto per la propria capacità logistica a livello mondiale, ma anche per gli altri servizi che vende Amazon. E da questo punto di vista, questo modello di business è da imitare, e magari per le realtà anche più piccole come le nostre, o è da insomma guardare con sospetto?
Certo, ma come è stato giustamente menzionato prima dal vostro ospite, Amazon ha una capacità di innovarsi e svilupparsi incredibile. Se pensiamo per esempio quanto, oltre a tutto il business dell'e-commerce e del marketplace, in pochi anni siano diventati dei leader in quello che è definito l'attività del cloud, o comunque quello che viene definito AWS, quindi l'offerta di servizi per poter ostare in delle macchine virtuali in giro per il mondo, siti internet o applicativi tecnologici. Quello è uno dei business che oggi per Amazon permette di fare tanti profitti, e l'altra grande capacità è stata quella di inventarsi un business di pubblicità, quindi di advertising, che oggi sta facendo concorrenza a Google, a Facebook in modo molto significativo. Quindi non solo hanno dato la possibilità a chi vende online di poter disporre o mettere in vendita i propri prodotti, ma gli hanno offerto un servizio immediatamente dopo, che è quello di poter all'interno della piattaforma pubblicizzarli meglio, e anche in questo caso sono riusciti veramente a creare dal nulla un business incredibile che porta a delle profittabilità eccezionali, ovviamente difficile da replicare oggi, proprio perché, come veniva a mio avviso giustamente menzionato all'inizio della trasmissione, non è tanto un problema che Amazon fa l'e-commerce, più che altro ed è diventato enorme, più che altro che sta diventando un monopolista, e il problema del monopolio è valido in qualsiasi settore. Il problema o le opportunità, chiaro, del monopolio sono le stesse in tutti i settori, siano essi e-commerce o attività industriali, produzione energetica.
Allora, vi leggo un paio di messaggi che sono arrivati. Sandra dice: io da Amazon non compro, ho comprato una volta in Francia, mi sono accorta che ogni mese mi venivano addebitati 7 euro sulla carta di credito con un abbonamento. Vabbè, questi sono i rischi che si corrono oggi quando ci si avventura online. Poi c'è un'altra ascoltatrice che ci scrive, vediamo un attimo se riesco a leggere tutti i messaggi perché sono diversi. Amazon mi fornisce libri che altrove non trova, prima chiedo al libraio, se lui non riesce a procurarmelo faccio ricorso ad Amazon. Va detto che spesso ho l'impressione che il libraio non si dia abbastanza da fare per trovarmi un libro esaurito, in tal caso non ho la coscienza sporca se vado da Amazon. I piccoli commerciali locali dovrebbero fare più grandi sforzi per fare desistere i suoi clienti dall'acquistare da Amazon. Luisa Mascello, un commento su questo messaggio.
Questo è un bel tema.
Certo, e lei come lo ha realizzato questa come ha realizzato questa sfida? O meglio?
Beh, io non ho mai avuto un negozio fisico, quindi non ho mai. Io sono sempre stata, anche per forma mentis mia, digitale. Uh-huh. Quindi io comunque cerco di servire i miei clienti digitali come nel negozio fisico. Io
cerco però di lavorando. Dare... chiedo scusa, lavorando per ATED, facendo magari anche consulenze, ecco, magari trovando appunto dei piccoli commercianti, si è detto proprio adesso durante la pandemia, inventarsi delle nuove soluzioni. Appunto, la sola soluzione è quella di fare il salto.
No, la vera soluzione è quella di fornire degli ottimi servizi al cliente, quindi nel caso di negozio chiuso, ovviamente muoversi sull'online fornisce un canale parallelo, ma non deve essere l'unico. Secondo me la strategia vincente è quella di averli entrambi, perché io posso ovviamente vendere online ma fare la consegna al negozio, posso utilizzare dei servizi a chilometro zero, faccio l'ordine la mattina, io riesco tramite magari un servizio di mototaxi a consegnare al cliente nel pomeriggio. Questi sono servizi che hanno un valore assolutamente importante per l'acquirente, cioè non dimentichiamo che il valore del negozio fisico che io entro, compro, ce l'ho immediatamente, al di là che io posso toccare il prodotto meno. Garantire l'immediatezza online è quello che fa la differenza.
Carlo Terreni, come si fa appunto a trovare un'alternativa all'Amazonification, sia dal punto di vista del cliente, quindi di noi che acquistiamo online, ma soprattutto dal punto di vista di chi vende?
È chiaro che per chi vende è una sfida e un'opportunità al tempo stesso. Probabilmente bisogna differenziare chi è produttore e quindi ha la possibilità di avere un prodotto magari unico, comunque diciamo con la possibilità di avere anche dei margini di vendita interessanti se non c'è di mezzo la filiera della distribuzione tradizionale. Chi è produttore in parte un pochino più avvantaggiato forse se ha un buon prodotto a provare a vendere online piuttosto di chi rivende prodotti di terzi e magari ha una piccola attività commerciale. Sicuramente uno dei primi punti difficili, perché il tempo è poco, ma quello che bisognerebbe fare è quello di cercare di fare dei corsi di formazione per riuscire a capire dove investire i propri soldi, il proprio tempo, che è per definizione limitato, soprattutto per chi ha un negozio, magari un piccolo negozio, una piccola attività. E dall'altra parte cercare di trovare, prima cosa formazione però, cioè bisogna cercare di avere un minimo di competenze per dire ok, investo dei soldi nel Facebook, in Instagram, o creo il mio sito, vado sui marketplace, avere un po' di voglia di provare, perché all'inizio saranno tutti dei tentativi dove ci si farà anche degli errori, e poi cercare di trovare dei partner, quindi qualcuno di competente che ci aiuti o aiuti i piccoli commercianti, diciamo le aziende, ad affrontare i primi investimenti e poi bisogna provare. Cioè, bisogna per forza provare e fare degli errori e migliorare.
Però Carlo, credo che sia... Carlo Terreni, mi scusi se le faccio una domanda così, insomma, terra terra, ma proprio per essere molto chiari. Ma se io apro un commercio e voglio vendere online degli oggetti magari non particolarmente costosi, insomma, cosa faccio? Li vendo su Amazon, li vendo su Zalando o mi creo una piattaforma io di vendita e poi magari vengo da voi e vi chiedo mettetemi in rete per far vendere appunto che siano dei tovaglioli come, o dei fazzolettini per bambini come quelli di Luisa Mascello o un qualsiasi altro prodotto, perché poi è vero, quando si parla di Amazonification io penso che ci sono altri portali, ne ho citato appena uno, che somigliano molto ad Amazon. Allora non ne usciamo, non ci sono alternative, o ci sono?
La prima cosa non è un problema di prezzo, cioè online si vendono anche le macchine, quindi se certo. Costi tanto o poco non è un problema, è un problema di avere un prodotto che il mercato e il cliente anche in giro per il mondo ritiene interessante e un servizio interessante. Poi dove andare a vendere, come iniziare, è chiaro che se noi siamo in Ticino, siamo in Svizzera, vendere su Amazon può essere una scelta, ma anche delle complessità, perché noi, come ben sappiamo, siamo al di fuori dell'Europa da un punto di vista formale e legale, quindi alcune categorie merceologiche e secondo alcune modalità si può fare, in altre no. Ci sono delle alternative sicuramente in Svizzera, una di queste è identificare degli altri marketplace. Dipende molto dalla categoria merceologica che vendo. Se vendo scarpe abbigliamento sarà diverso da che se vendo olio o formaggi. Bisogna cercare di capire per la propria categoria merceologica qual è il marketplace o se ho voglia di partire con il mio progetto specifico. Ha menzionato prima questo concetto di local, ci tengo a menzionare che abbiamo recentemente fatto uno studio sulla popolazione ticinese dove il 60% dei ticinesi dichiara di voler comprare di più online, ma al tempo stesso di voler comprare di più locale. Ma quando poi facciamo la domanda successiva se effettivamente lo fanno, spesso il cliente lamenta la difficoltà di trovare i commercianti o comunque i prodotti locali sull'e-commerce, perché come dicevamo prima sono due i soggetti attivi, chi compra e la volontà oramai credo che sia diffusa anche di comprare locale anche con l'e-commerce, ma anche chi vende, quindi dobbiamo cercare di stimolare un po' di più il tentativo e magari anche supportarlo dei commercianti, di chi produce di andare verso l'e-commerce.
Luisa Mascello, conviene comunque continuare a vendere i propri prodotti su Amazon? Perché giustamente in regia Marco Polina mi suggeriva una domanda interessante: quanto si tiene Amazon di commissione per ogni articolo che lei vende?
Allora, nel mio caso, nella mia categoria merceologica, Amazon prende il 15%. Che non è poco, ci sono varie categorie, può essere dall'8, sui libri molto di più, perché ovviamente dove lui ha più concorrenza, ovviamente i prezzi, però la media è 15%, quindi prima di approcciare su Amazon la domanda è: io ho margine abbastanza per lasciare questo 15% a loro e ho ancora soldi da investire magari in pubblicità, eccetera?
Martina Angioni e Alessandro Longo, per le considerazioni verso la fine di questa trasmissione, la domanda che potrebbe sorgere spontanea, e non so se nel libro di Martina Angioni c'è la risposta definitiva a questa domanda, ma insomma, dove realizza i suoi guadagni esponenziali Amazon? Come li realizza? Li realizza perché vende comunque un servizio, qualcuno lo diceva, e questo me lo ricordava anche Carlo Terreni quando ci siamo sentiti ieri per preparare questa trasmissione, diceva: in fondo Amazon offre un servizio, è scelto da tutti, è il servizio migliore, è giusto che guadagni, ci mancherebbe altro. Però Martina Angioni, i guadagni esponenziali che hanno reso Jeff Bezos il secondo uomo più ricco al mondo, da dove derivano secondo lei?
Qui è una domanda complessissima. La risposta è semplice, perché comunque Amazon pubblica i risultati trimestrali e lì si vede dove oggi fanno tanti soldi. Ma la cosa che bisogna non dimenticare è che Amazon ha una lunga storia e per tantissimi anni è stata data fallita, cioè è stato il titolo in borsa sul quale c'è stato il più grosso short interest della storia, cioè è stato il titolo più shortato, cioè c'era il più alto numero di scommesse che l'azienda potesse fallire, questo più o meno fino all'inizio degli anni 2000, perché si pensava che non potesse, era un'azienda che perdeva tanti soldi. Amazon ha iniziato a fare utili appunto all'inizio degli anni 2000 e aveva margini sempre sottilissimi, perché ovviamente reinvestiva tutti gli utili, prezzava molto aggressivamente, questo per crescere molto velocemente, acquisire molti clienti e crescere in tutto il mondo e creare questo enorme network logistico che alla fine è un'enorme barriera all'ingresso, cioè incontornabile, non c'è nessuno che oggi si può permettere di creare la rete logistica che è Amazon, tant'è che Amazon è probabilmente oggi più un fornitore di logistica che un retailer. Mm-hmm. Poi a un certo punto, intorno al 2017, se uno guarda i grafici degli utili, gli utili hanno un'impennata.
Perché
ogni retailer, diciamo, ha la scelta: più utile o più fatturato. Mm-hmm. Amazon ha sempre privilegiato più fatturato, quindi voleva dire viaggiare con margini molto sottili e far crescere il fatturato molto velocemente. E poi è una levetta che è molto facile azionare, molto facile girare: se io voglio fare più utili, alzi i prezzi, il fatturato, la crescita del fatturato rallenta, ma i miei margini migliorano. Questo è successo più o meno intorno al 2017 e Amazon ha raggiunto dimensioni spaventose e poteva permettersi di iniziare a generare più utile, e da lì gli utili sono esplosi. Poi ovviamente è subentrata la pandemia, che ha fatto crescere, accelerare moltissimo la crescita del fatturato, che prima della pandemia cresceva intorno al 20%, dopo la pandemia siamo al 45%.
Però Martina Angioni,
per rispondere alla sua domanda su dove Amazon faccia tutti questi soldi, li fa principalmente con la piattaforma, perché quelle percentuali di cui si parlava prima del 15%, che poi sono in realtà più alte perché i venditori FBA, cioè che utilizzano la logistica di Amazon e che magari comprano anche pubblicità, in realtà pagano molto di più del 15%. Quindi due terzi del fatturato di Amazon sono da piattaforma, quindi i margini sono tra virgolette garantiti, perché è un servizio che pagano i venditori. In più ci sono tutte le attività digitali, che fruttano anche parecchi soldi. C'è l'abbonamento Prime, sono 200 milioni di persone che pagano un abbonamento mensile e sono miliardi di dollari di ricavi, che praticamente sono tutto margine. E poi c'è la pubblicità, che anche quella è esplosa, e parliamo di una cosa che viaggia intorno agli 8 miliardi di dollari di ricavi a trimestre, quindi è quello anche tutto margine. Quindi però, è un'azienda che scalando e raggiungendo enormi dimensioni, un numero enorme di clienti in tutto il mondo, è riuscita a fare leva su questi aspetti per migliorare enormemente la redditività.
Però Alessandro Longo, tutto questo si è detto a spese dei dipendenti di Amazon, che spesso vengono mostrati, lo abbiamo visto anche in televisione, ci sono state diverse trasmissioni dedicate a questo aspetto, c'è una automatizzazione del lavoro, altro che Amazonification, qui siamo al taylorismo puro e duro, insomma, e si è detto, vabbè, se vai a lavorare da Amazon ti devi adattare a questo sistema. E qui come la mettiamo, insomma, da che parte sta il torto e perché questa situazione a volte si deteriora e non ci sono garanzie per questi lavoratori? In prospettiva e in conclusione, che cosa si può dire su questo aspetto?
Sì, un attimo, bisogna ricordare che la maggior parte dei profitti viene dal cloud di Amazon, questo è un dato importante che non è emerso, ossia Amazon è il principale fornitore di cloud, il principale fornitore di quel servizio che regge praticamente molti servizi internet che ne conosciamo come Netflix e tanti altri, quindi è un po' parte della colonna portante dei servizi internet mondiali Amazon, questo è un altro fatto di preoccupazione dal punto di vista antitrust. Ecco, detto questo, sui dipendenti sì, ci sono state delle inchieste giornalistiche, non solo, e anche effettivamente degli scandali, proteste, perché il lavoratore lì a volte si sente come parte di un grande ingranaggio, non una persona automatizzato allo scopo di fornire un servizio efficiente al massimo al cliente e solo al cliente. E l'altra faccia della medaglia, che sempre in questa trasmissione stiamo evidenziando, è che Amazon paga relativamente bene rispetto a quelle figure professionali, rispetto insomma alla media del mercato, quindi molti lavoratori sono incentivati a restare in Amazon e a lavorare in Amazon, salvo poi, ripeto, l'altra faccia della medaglia: una volta che sei lì devi rispettare degli standard di produttività con anche sistemi di monitoraggio molto rigorosi della tua efficienza, che porta anche un alto tasso di infortuni da parte delle persone. Quindi sì, per riassumere, cliente al centro, però a sacrificio probabilmente di tutto il resto, quindi a volte i dipendenti, a volte i partner commerciali e forse anche le regole, chissà, questo lo decideranno i regolatori.
È l'aspetto interessante che sottolineava appunto Alessandro Longo, questa capacità di essere multiforme di Amazon, cioè il vendere il prodotto fisico, vendere la pubblicità, vendere servizi di online, web, quindi anche questo è un aspetto interessante sul quale sicuramente torneremo a parlare, perché in questo momento in cui si parla di evoluzione tecnologica che chiama in campo molti, insomma, attori che possono davvero cambiare le sorti del mondo digitale ma anche reale, osservare questi cambiamenti è fondamentale. Una battuta finale, 30 secondi, con Luisa Mascello: resterà su Amazon, cercherà delle alternative, creerà delle alternative anche a livello locale?
Resterò su Amazon per forza, malgrado ci siano appunto delle difficoltà a livello venditore, comunque delle regole estremamente ferree. Io sono aperta a qualsiasi nuova piattaforma, anzi mi piace essere anche una sorta di precursore, quindi se, come è già successo su alcune realtà locali, no? Tipo mi viene da dire la realtà di chilometro zero che è stata sviluppata dal comune di Lugano, quindi si cerca di provare alternative, mi piacerebbe.
Anche con ATED, ovviamente.
Anche con ATED, ovviamente.
Certo, perché, e magari in collaborazione anche con Netcom Suisse, visto che qui stiamo parlando di un ecosistema.
Anzi, sarebbe bello non competere con Amazon, andare in parallelo, perché non si può competere con Amazon.
Certo. Ve lo ricordo tra l'altro perché, così come ho citato il libro di Martin Angioni, Amazon dietro le quinte per l'edizione Cortina 2020, il sito di Luisa Mascelli è zigozago, se volete andare a vedere .it, se volete andare a vedere.
Non è online. Non è perché online. Perché lo story facendo.
Però insomma,
quindi, però,
questo è la, questa
se no
è la
su
ragione.
Amazon ci sono, cercate
ecco,
zigozago.
È la ragione sociale. Quindi grazie a Martin Angioni, grazie a Luisa Mascello, grazie a Carlo Terreni, grazie a Alessandro Longo di essere stati con noi questa mattina. Da Nicola Colotti al microfono, a risentirci presto con Mille Voci.
Mille Voci.